Bene. Buonasera a tutti, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. Chiedo al segretario di procedere con l'appello.
Buonasera. Avesani, De Santi, Damasconi, Furlani,
presente.
Brusco.
Assente giustificato, arriva in ritardo.
Esatto, confermo. Forse. Tebaldi, assente, a momenti assente. Scaravelli, Gaspari, Castagna, Antolini, Compri, Perrisinotto,
assente giustificato.
Grandi,
mi ha detto che arriva in ritardo. Comunque.
Bragion, Ottolini, Faccioli, Alloro. Al momento mi risultano assenti i consiglieri Brusco, Tebaldi, Perrisinotto e Grandi. C'è il numero legale.
Perfetto. Procediamo con la nomina dei scrutatori che oggi serviranno. Compri e Scaravelli e Ottolini per la minoranza. Ci sono comunicazioni da parte del sindaco? Mi sembrava di sì. C'è una comunicazione? Niente. Quindi nessuna comunicazione. Allora passiamo al punto 1, la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Eccomi. Allora. Verbale della delibera numero 28 del 28 luglio 2015, letture d'approvazione verbali sedute precedenti, dal numero 14 al 26 seduta 30 maggio e numero 27 seduta 8 giugno 2015. Delibera numero 29 del 28 luglio, svolgimento interrogazione di interpellanze. Delibera numero 30 del 28 luglio, variazioni di assestamento generale del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015. Delibera 31 del 28 luglio 2015, esercizio finanziario 2015 preso adatto dal permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi degli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 267-2000. Delibera numero 32 del 28 luglio 2015 ad oggetto modifica delle tabelle relative al contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'articolo 16 di PR 380-2001, argomento ritirato. Delibera numero 33 del 4 agosto 2015, modifica delle tabelle relative al contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'articolo 16 di PR 380-01. Basta.
Bene. Non sono pervenute interrogazioni e interpellanze, quindi passiamo al punto successivo che sarebbe il numero 3, ma chiedo al Consiglio che anticipiamo il punto numero 11,
allora,
per la disponibilità
del
tecnico Rossi, quindi passiamo alla votazione se siamo concordi nel anticipare il punto 11. Voti favorevoli?
4,
unanimità.
5, 6, 7, 8.
Quindi il punto numero 11 e l'ordine del giorno è il progetto per l'incremento della potenzialità e miglioramento dell'impianto di depurazione in località Polvediera in comune di Verona, ditta Aia Spa, osservazioni. Leggiamo il dispositivo.
Leggo il dispositivo come da prassi, quindi la proposta è progetto per l'incremento della potenzialità e miglioramento dell'impianto di depurazione in località Polverieri in comune di Verona, ditta Aia Spa, osservazioni. La parte dispositiva della proposta di delibera recita di fare propri, uno, di fare proprie le osservazioni formulate dal settore urbanistica e territorio, protocollo 16.101, in data 17.07.2015, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, due, di trasmettere la presente deliberazione con l'allegata relazione alla Regione Veneto, unità complessa via Calle Priuli, Cannareggio 99, 30, 121, Venezia.
Geometra Rossi vuole un attimo brevemente presentarle, grazie.
Sì, allora l'osservazione fa riferimento al quadro conoscitivo che la ditta Aia ha presentato in sede di valutazione di impatto ambientale. Allora, il quadro conoscitivo è stato indicato a nostro avviso non puntualmente preciso, in quanto non si fa riferimento a quelli che sono la situazione con termine per quanto riguarda l'insediamento residenziale del Forte Vegron e lo stesso Forte Vegron che recentemente è stato inserito anche come bene monumentale. Pertanto questa analisi deve essere implementata per vederne quali sono gli scenari che l'aumento dell'impianto di depurazione e la centrale a biogas ne produce. Congiuntamente a questi nuovi sviluppi che l'azienda propone, si devono valutare quelli che possono essere i flussi di traffico, visto che l'impianto a biogas riceverà anche reflui o materiali comunque anche dalle altre aziende dello stesso gruppo produttivo, e pertanto le ripercussioni in termini viarie e anche per quanto riguarda l'aspetto di eventuali inquinamenti ulteriori. E per ultimo anche quelli che sono le fasce di rispetto, pertanto una valutazione sanitaria per quanto riguarda le distanze che produce sia l'impianto di depurazione sia per quanto riguarda l'impianto a biogas, appunto per l'insediamento residenziale già autorizzato e il bene monumentale.
Ci sono osservazioni? Consigliere Bragion, prego.
Ma solo una curiosità, la valutazione sanitaria tiene conto anche dell'impatto acustico che ha, perché so che alcuni cittadini che abitano lì sono lamentati, la metà però non è che si può fare altro, volevo sapere se la valutazione sanitaria andava anche ad analizzare l'impatto acustico dell'ampliamento.
Solitamente è l'ARPA che fa le valutazioni sotto l'aspetto acustico, mentre l'aspetto igienico-sanitario viene valutato dall'ASL, per cui da un organo parallelo, insomma.
Sì, no, chiaro, però quando viene fatta la valutazione sanitaria, sicuramente l'ASL tiene conto anche delle parere dell'ARPA sul...
Ci sarà comunque anche il responsabile in sede di conferenza dei servizi, anche dell'ARPA, che esprimerà il proprio parere, insomma, per le valutazioni che appunto la ditta ha valutato.
Ok, no, perché secondo me forse diciamo che l'aspetto più invasivo forse è quello, dico la maggioranza magari, sì, oltre al traffico chiaramente, però per i cittadini che abitano lì, sì, anche il traffico, non è solo quello, chiaramente anche il rumore, insomma, se si può anche tenerne conto di metterci la pulce, o comunque se si chiede valutazione sanitaria, se lei mi dice che all'interno della valutazione sanitaria si va a vedere anche l'impatto acustico, basta, era questo che volevo sapere.
Bene. Su queste osservazioni si era anche espressa la Commissione Consigliare Urbanistica con parere favorevole all'unanimità, quindi adesso se non ci sono altre osservazioni passiamo alla nostra votazione. Voti favorevoli?
No. 11, perché in commissione io ero componente e ho votato a favore.
11. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
3.
Qui viene chiesta anche l'immediata eseguibilità. Scusa. Anche l'immediata eseguibilità per la necessità di procedere con l'invio dei documenti e delle osservazioni. Voti favorevoli? 11.
11.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
3.
Bene, salutiamo il geometra Rossi e quindi riprendiamo l'ordine originale, nel senso che al punto successivo, il punto 3. Scusa, ma io con l'italiano sono un po' litigo. Comunicazione di prelievo del fondo di riserva ordinario ai sensi del comma secondo, del secondo comma dell'articolo 166 del decreto legislativo 267-2000.
Qui ho da leggere poco perché la proposta di delibera dice di prendere atto dell'avvenuta comunicazione del prelievo dal fondo di riserva come dettagliatamente indicato nella richiamata deliberazione di giunta comunale numero 183 del 9 ottobre 2015, dichiarato immediatamente inseguibile.
Quindi è solo una comunicazione. Non so se qua anche l'assessore voleva dire qualcosa, altrimenti in merito, ma altrimenti passiamo al punto successivo. Che è il non c'è nessuna votazione. Punto 4 invece è la sostituzione dell'ex consigliere comunale Umberto Toffalini.
No, era solo, siccome non ho sotto mano la delibera di giunta, era solo così per sapere se questo...
Al punto precedente cosa interessava?
Cioè, questo prelievo su cosa verteva, insomma, su così generalmente le voci magari preponderanti?
Sono 40.000 euro riferite a spese legali per il lodo, il gas, che come ben conoscete, perché stiamo organizzandoci per ricorrere al Consiglio di Stato, per la causa Sauro, che come conoscete è una causa che dura da 20 anni col Comune. Finalmente siamo riusciti a vincere e la controparte deve al Comune 130.000 euro che in questo momento non sta versando, e procediamo con tutte le pratiche e lo studio della centrale biomasse, capire com'è. Ma ecco, soprattutto lodo e Sauro. Poi ci sono altri 2.000 euro per iniziative a salvaguardia del territorio e dell'ambiente, è un conto che serve all'ufficio ambiente per fare delle operazioni interne. Prego.
C'era il sindaco a precisare sul punto del lodo?
No, volevo approfittarne, buonasera a tutti intanto. Approfitto dell'occasione, vista la domanda del consigliere Bragion, non volevo intervenire perché non ho il dato esatto economico che riguarda il ristorno del lodo, però è un importo molto significativo. Adesso non lo dico perché non ho il dato esatto, però molto significativo, si parla di qualche centinaia di migliaia di euro, e sarò più preciso magari al prossimo Consiglio Comunale. Però io volevo denunciare una situazione molto grave che sta succedendo attorno a questo episodio del lodo, che mi è stato confermato anche dall'avvocato Giannoglio, che è l'avvocato di parte nostra che ci sta difendendo. C'è, sembra, a detta dell'avvocato Giannoglio, una non presa di coscienza da parte di chi deve giudicare di entrare nel merito della questione. Perché ho deciso di prendere la parola? Perché credo che questo, come è un interesse che abbiamo tutti, perché sono soldi dei nostri cittadini, chiederò anche a voi di avere dei nominativi di deputati e di senatori a cui inviare la comunicazione che sto preparando, affinché qualcuno possa fare un'interpellanza parlamentare. Perché per andare direttamente sul problema e renderlo scarno da tutti i vincoli processuali, legislativi, che poi complicano le cose che quando sono semplici, il nodo sta in questo. La società che ha perso poi la gara di appalto e che era il gestore precedente della Gritti Gas, ha messo nel conteggio di ristorno a loro favore tutte quelle opere che i nostri cittadini hanno già pagato, cioè gli allacciamenti. Quindi di fatto è come dire che ci vengono addebitate due volte la stessa spesa, no? Questa è una cosa assurda, cioè voglio dire, è una cosa fuori da ogni... E nonostante questo ci stanno dando torto, cioè i giudici dicono che sono dovuti, no? Mi risulta, a detta dell'avvocato Giannoglio, ma questa era dell'altro giorno, quindi una cosa molto fresca, non abbiamo avuto il tempo materiale per portare avanti l'indagine che faremo sicuramente in questa settimana, massimo nella prossima, che il governo Letta ha fatto una precisazione al riguardo, dandoci chiaramente ragione, cioè dicendo che dalle spese di trasferimento degli impianti devono essere decurtate tutte le spese che i cittadini, ognuno per proprio conto, hanno già pagato, hanno già versato. Allora qui adesso bisogna che anche Giannoglio si sta informando, perché non si capisce se questa qui è un decreto del Ministero o se è una interpretazione alla legge già esistente, perché sono due modi diversi di vedere la cosa, no? Adesso la stiamo dirimendo per cercare di capire esattamente se è una legge, un'ulteriore legge che è uscita, allora in questo caso sarebbe per noi molto più importante, o se invece è semplicemente una spiegazione. Ecco, però nel frattempo dobbiamo tirare fuori altri 40.000 euro per fare ricorso al Consiglio di Stato e avanti così. Ecco. Ne ho approfittato perché così almeno riusciamo ve la leggo in diretta perché l'ha ricevuta adesso anche l'ingresso ingegnere Marfut, questo che scrive è noi al dottor Giannoglio. Egregio ingegnere Marfutta, ieri mattina abbiamo avuto un incontro qui in municipio con l'avvocato Giannoglio. Il confronto verteva sulla decisione del Comune di impugnare in Cassazione la sentenza di Corte d'Appello di Venezia che ha rigettato l'appello proposto dal Comune contro il lodo arbitrale. In sostanza la Corte non ha accolto la tesi avanzata dal Comune, fortemente sostenuta dall'avvocato Giannoglio, rispetto alla detraibilità dei contributi di allacciamento versati dai privati. Il lodo arbitrale ha comportato infatti una deduplicazione dei compensi, giacché l'indennità liquidata in favore di GS Rete Gas Spa, già Italcogem Reti, è stata commisurata al valore industriale residuo degli impianti, ivi comprese le operazioni di allacciamento, senza portare in detrazione i contributi versati ai privati alla predetta società per la realizzazione delle opere medesime. È intenzione del sindaco Avesani assumere un'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti del governo nazionale, nonché della cittadinanza, per mettere in luce il significato e le ricadute della vicenda processuale, non ritenendo ammissibile che un comune, all'atto del riscatto della rete di distribuzione del gas, debba corrispondere al gestore uscente un rimborso commisurato anche ai valori di quei cespiti, come gli allacciamenti e la rete di distribuzione, che sono stati realizzati integralmente a spese dei privati e per i quali, pertanto, il gestore medesimo non abbia sostenuto alcun onere economico. Per rafforzare tale intervento, tuttavia, il sindaco vorrebbe poter coinvolgere anche i sindaci di altri comuni parimenti interessati alla materia per avere essi stessi subito simili vicissitudini. Mi rivolgo a lei, quindi, sapendo della sua esperienza, per chiederle se può suggerirci quali comuni interpellare. La ringrazio sinora per la cortese collaborazione, cordialmente, eccetera. Perché Giannoglio mi diceva che come noi ci sono altri comuni che sono nella stessa situazione. E quindi questo mio intervento è per intanto informarvi di come stanno le cose, come è giusto che sia, ma anche per coinvolgervi appunto nel fornirci eventuali conoscenze dirette che avete. Parlo di persone con le quali che sono al governo e che possono veramente fare un'interpellanza o darci una mano. E con questi sindaci mi sentirò, perché sono diversi, mi ha detto, per fare un'azione comune sia a livello di stampa sia a livello di media, perché insomma ci sembra che questa sia una questione veramente assurda. Grazie.
Punto numero 4, sostituzione dell'ex consigliere comunale Umberto Toffalini quale componente di diritto nel consiglio di amministrazione dell'associazione Proloco.
La proposta di delibera in oggetto ha come parte dispositiva 1. Di provvedere alla nomina di un consigliere comunale appartenente alla minoranza quale componente di diritto del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Proloco San Martino Buonalbergo in rappresentanza dell'amministrazione comunale in sostituzione dell'ex consigliere comunale Umberto Toffalini ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa narrativa. 2. Di dare atto che il consigliere neoeletto resterà in carica per tutta la durata del consiglio che lo ha eletto. 3. Di dare notizia della suddetta nomina all'Associazione Proloco San Martino Buonalbergo.
Qui il consigliere Grandi, tramite una nota protocollata, ha proposto come consigliere sostituente di Toffalini il consigliere Roberto Tolini. La votazione avverrà per voto segreto, con voto nuovamente una sola preferenza. Ma... Elena? Grazie. Chiamo gli scrutatori per cortesia di avvicinarsi qui al tavolo o anche lì dove c'è lo spazio. Ah, qua, che guardiamo tutti assieme. Vabbè, vicino qua al Presidente. Anche il consigliere Ottolini.
Giusti, prego, qualcuno che li conti.
Cosa fai qua? Sì, conflitto interesse.
Prego, contiamo schede.
15 meno
15, risulta. Quindi, perfetto. Allora, procediamo adesso allo spoglio. Piano piano che devo segnare.
Bianco.
Bianca.
Ottolini. Bianca. Bianca. Ottolini. Bianca. Bianca. Ottolini. Bianca. Bianca, Ottolini, Bianca, Bianca, Ottolini, Ottolini.
Allora, a me risultano 6 voti a Ottolini, 2, 4, 6, 8 e 9 schede bianche, corretto? Mi risultano 9 e 6. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Quindi 6 voti, 8 e 9. Ok. Quindi... Bisogna procedere alla proclamazione, sì, e poi dichiararla immediatamente eseguibile per i motivi che conosciamo. Grazie.
Quindi il consigliere Ottolini è il nuovo componente di minoranza del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Pro Loco. Votiamo anche l'immediata eseguibilità per procedere, se ci sono riunioni e quant'altro, a sostituire immediatamente. Voto favorevole per l'immediata eseguibilità.
Unanimità.
Passiamo al punto numero 5, la sostituzione del componente nella Commissione permanente Territorio e Ambiente in sostituzione dell'ex consigliere Umberto Toffalini.
Allora, questa proposta ha un unico capoverso della parte dispositiva e dice di provvedere la nomina di un consigliere designato dalla minoranza quale componente della Commissione consigliare permanente Territorio ed Ambiente in sostituzione dell'ex consigliere Umberto Toffalini per le motivazioni enunciate in narrativa e a norma delle disposizioni in premessa richiamate.
Anche qui il capogruppo Daniele Grandi ha proposto il nominativo del consigliere Lorenzo Faccioli. La votazione avviene palese, quindi per alzata di mano, Lorenzo Faccioli. Voti a favore? Unanimità. Anche qui votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Unanimità.
Allora mi devo votare, prima sarà nullo.
Passiamo al punto numero 6, segnalazione del Consiglio Comunale per l'assegnazione del riconoscimento civico il Martino anno 2016-15.
Allora, questa delibera virgolettato dice segnala il Consiglio Comunale alla Giunta Comunale per l'espressione del proprio parere al Sindaco i richiamati seguenti nominativi per i motivi enunciati in premessa. E ovviamente non ci sono perché dovrà essere fatto qua. di dare atto che il riconoscimento civico, il Martino, verrà consegnato, previo decreto sindacale, in occasione della cerimonia celebrativa per la festa del patrono dell'11 novembre 2015. Ovviamente non c'è da votare perché questa è una mera segnalazione.
Al protocollo sono pervenute più di una candidatura. Ci siamo trovati con il capogruppo Grandi e Compri, come conferenza di capogruppi abbiamo fatto un'indicazione e ovviamente leggiamo i primi tre perché sono le tre le medaglie che i Martini che verranno consegnati. In particolare gli tre sono, ovviamente l'ordine è puramente il professor Marco Pasa, presentato dall'assessore Castagna, che però ne dà lettura Gasperi. Non so, è della cultura, rappresenta l'ecologia, va bene. Ho fatto una battuta, dai. Ho fatto una battuta anch'io. Poi il reverendo Don Guido Todeschini, che nella lettura invece è l'assessore Castagna, e Pierluigi Nicolis, che nella lettura Castagna. Prego Gasperi, dà nella lettura il primo.
Con la presente sono a porre alla sua attenzione la candidatura del professor Marco Pasa, quale persona meritevole di assegnazione di un riconoscimento civico nel corso dell'anno 2015. Il professor Pasa, laureatosi in storia e diplomatosi in geografia presso l'Università degli Studi di Bologna, dopo una lunga e fruttuosa carriera come docente, ha terminato la sua attività lavorativa presso l'Archivio di Stato di Verona. Ma la passione e lo studio dei luoghi, delle tradizioni e degli aspetti morfologici del territorio, non solo sammartinese, lo hanno portato a produrre e a collaborare per numerose pubblicazioni che sempre puntualmente hanno analizzato borghi, chiese, monumenti sia in terra veronese che in tutto il Veneto. Promotore di iniziative volte allo studio geostorico ed ambientale e alla valorizzazione di beni architettonici e paesaggistici, ha partecipato a numerosi importanti restauri, tra cui la Pieve di Colognola e San Martino di Tregnago, ed al ritrovamento e traduzione dell'itinerario detto di Marin Sanuto, un percorso che, presentato alla Comunità Europea, sarà inserito nei siti da interesse dell'UNESCO e per il quale anche il nostro comune figura tra i patrocinatori. È socio dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, nonché collaboratore dell'Università di Verona, Dipartimento Letteratura. Collaboratore molto attivo della Biblioteca Don Milani, per la quale ha curato saggi e presentato diverse attività culturali. Ritengo quindi di sostenere tale candidatura, quale evidente segno di attenzione al territorio nell'approfondimento di materie non solo a fini didattici, ma di un più ampio interesse per tutto quanto ci circonda. Cordiali saluti, Vittorio Castagna, Maletto Mauro Gaspari.
Diamo una lettura di Don Guido Todeschini.
Con la presente sono a porre alla sua attenzione la candidatura del reverendo Guido Monsignor Todeschini, quale persona meritevole di assegnazione del riconoscimento civico dell'anno 2015. Il sacerdote Don Guido si è sempre distinto nella sua opera di apostolato e nell'essere precursore di nuovi metodi pastorali sull'onda delle novità portate dal Concilio Vaticano II. Negli anni 60-70 fonda nella località Cerna del comune di Sant'Anna del Faedo Casa Gioiosa, al fine di aggiornare i metodi catechistici rivolti soprattutto ai ragazzi dell'età della scuola primaria in occasione del tempo feriale e o in preparazione dell'amministrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Ma soprattutto è stato forse il primo in Italia a capire la potenza, tra i primi in Italia a capire la potenza dell'impatto, prima radiofonico e poi televisivo, che i media stavano portando in un tessuto sociale che stava radicalmente cambiando l'approccio all'informazione e agli interessi culturali. Nasce prima, il 27 novembre 1977, Radio Pace, una scommessa fatta coi ragazzi dei campi scuola per far sentire la loro voce ai genitori a casa. Nel 1979 Telepace irradia a partire dal Veneto e allargandosi sempre più nel territorio italiano una vera e propria esperienza di fede fondata sulla preghiera e sulla carità. Carità e provvidenza che non sono mai venute meno al sagace ed eloquente Don Guido, che come ripete spesso le sue reti non sono sostenute dalla pubblicità ma dal generoso contributo di quanti pregano e offrono il loro aiuto per diffondere il messaggio di pace nel mondo.
Un'importante e storica tappa dell'attività del nostro Don Guido è stato l'incontro con Giovanni Paolo II. A partire dal 1981, dopo una fitta serie di colloqui, impegni economici e rapporti con la già presente Televisione Vaticana, si arriva all'annuncio che lo stesso Papa Wojtyla, nell'udienza generale di mercoledì 22 agosto 1990, dichiara che dà inizio alle trasmissioni di Telepace con la concessione della sede di Roma e che sarebbe stata la televisione ufficiale dei viaggi apostolici del Papato. Ritengo quindi sostenere tale candidatura quale evidente segno di attenzione al territorio ai fini, di chiusura della lettera. Cordiali saluti, San Martino, Castagna Vittorio.
Bene, diamo lettura della candidatura di Pierluigi Nicolis.
E no, quello mio, se vuoi che la lesa.
Se non leggo io.
Leggo io.
Pierluigi Nicolis, conosciuto meglio come Pigi, è nato a San Martino Buonalbergo. Nel 1989 il presidente dell'US San Martino Atletica Leggera, uomo di grandi capacità aggregative, morali, professionali, preparatore ed educatore di giovani ragazzi con la passione per uno sport, l'atletica, fatto di grandi sacrifici e preparazione per prestazioni che si compiono in pochi istanti, esaltando o mandando all'aria mesi e mesi di duro allenamento. Sport di poca fama ma sinonimo di libertà. Per la sua attività Nicolis è riconosciuto a livello provinciale, regionale e nazionale, soprattutto per i risultati ottenuti con le giovani promesse dell'atletica. Citiamo alcuni risultati di atleti preparati dal Pigi che in questi 26 anni hanno dato lustro alla società e al nostro paese. Rossi Lorella, class 1978, campionato italiano corsa campestre, Massolongo Lucia, campionato italiano atletica leggera, Borsi Veronica, rappresentativa veneta ma meeting internazionale Kaposvár in Ungheria, Castagini Sar, campionessa regionale di corsa campestre, Vinco Alice, campionessa italiana giavellotto, Giobelli Sofia che oggi gareggia nella società Bentegodi. Ancora oggi tanti altri giovani raggiungono risultati positivi in varie competizioni. Per il suo ruolo di educatore e preparatore di molti ragazzi del nostro territorio, lo riteniamo meritevole del riconoscimento il Martino d'Oro. Questo era stato presentato da Marco Blagion, consigliere Vista Grandi. Bene, passiamo al punto 7, che è la segnalazione invece del riconoscimento civico il giovane Martino.
Allora, questa proposta di segnalazione dice: si segnala alla Giunta Comunale per l'espressione del proprio parere al Sindaco il richiamato seguente nominativo per i motivi enunciati in premessa. Avesani Marco. Di dare atto che il riconoscimento civico il giovane Martino verrà consegnato previo decreto sindacale in occasione della cerimonia celebrativa per la festa del patrono del 6 novembre 2015.
Qui, come avete già dedotto, è arrivata una sola candidatura di Avesani Marco da parte dell'assessore Damasconi, che chiedo dare lettura della presentazione.
Sì, buonasera. Leggo proprio la valutazione che ha mandato il suo professore, il professor Mohamed Purenamen, il quale è membro della commissione per il premio Nobel, dove questo ragazzo è stato accolto. Marco Avesani si è trasferito nel nostro gruppo come studente per la tesi di laurea su fisica e meccanica quantistica nel periodo 16 febbraio 2015-15 settembre 2015. Durante il progetto di ricerca di tesi e durante il soggiorno, Marco nel nostro gruppo ha sperimentato in lui uno studente molto laborioso, motivato e dedicato. Ha ottime conoscenze di fisica quantistica, fibra ottica, elettronica, programmazione, computer quantistici. Ha anche eccellenti capacità nell'esprimere negli esperimenti di laboratorio, come pure nella programmazione. Molto rapidamente ha acquisito un'ottima conoscenza della maggior parte degli strumenti componenti che dovrebbero essere presenti in un moderno laboratorio di fisica quantistica. Marco sta svolgendo il suo lavoro scientifico in modo indipendente, proseguendo la sua attività con la tesi di master e al tempo stesso alla collaborazione con gli studenti di dottorato di fisica. Durante le sue attività di progetto ha intrapreso diverse iniziative ed ha risolto molti complessi problemi tecnici dei laboratori. Ha sperimentato direttamente come lui sia una persona molto cordiale e pronta a collaborare con altri. durante i meeting ha ottenuto la partecipazione attiva, durante l'estate ha aiutato gli studenti della scuola superiore e le sue componenti di comunicazioni sono eccellenti e a lui molto suo agio nell'utilizzo della lingua inglese, sia quella parlata quotidianamente come quella scritta. Il professore dice che è fermamente convinto che Marco possiede un profilo di esperto nel campo della scienza e delle tecnologie avanzate ed egli ha anche spesso manifestato il suo grande interesse nella nuova tecnologia. È fortemente fiducioso che con futura carriera come dottorato in fisica e poi anche come scienziato. Questo lo firma questo professore. Quindi un giovane così penso che dia lustro al nostro paese. Grazie.
Assessore Damasconi, passiamo al punto numero 8. Approvazione del regolamento istitutivo dell'albo delle associazioni.
La parte dispositiva di questa proposta di delibera dice: delibera per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 1. Di istituire l'albo delle associazioni comunali per le motivazioni enunciate in premessa narrative richiamate, disponendone la gestione in capo al settore affari generali, cultura, demografici, che provvederà per l'adozione degli atti inerenti e conseguenti funzionali alla regolare tenuta dell'albo medesimo. Di approvare l'allegato regolamento istitutivo dell'albo delle associazioni, di dare atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, di provvedere alle prescritte pubblicazioni nelle apposite sezioni del sito internet e di amministrazione trasparente, di abrogare il regolamento comunale per la formazione dell'albo delle associazioni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 73 del 15 settembre 2005. Chi
devo dare? Bene, se ci sono domande sul regolamento, prego consigliere Alloro.
Sì, facevo parte della Commissione Affari Generali che ha discusso questa proposta di delibera e questo regolamento. È un regolamento che va a vantaggio dell'amministrazione comunale e sinceramente non ho visto quale sia l'utilità da parte delle associazioni di iscriversi a quest'albo. L'ho fatto presente, comunque ho contribuito a migliorare il testo perché secondo il mio parere conteneva uno strabismo, insomma, un vizio proprio di prospettiva, nel senso che l'articolo 1 era scritto che il Comune si propone di coordinare l'attività delle associazioni, mentre le associazioni svolgono l'attività lungo tutto l'anno e la preoccupazione del Comune, quella sì comprensibile, è di non trovarsi magari ad avere 4 manifestazioni lo stesso fine settimana e nessuna nel resto. Solo che questa è una piccolissima parte dell'attività delle associazioni, l'evento. Ci sono associazioni che non fanno eventi, diciamo così, con il patrocinio o con la collaborazione del Comune. Per cui, secondo me, quella parte andava un po' messa a punto e la Commissione ha appoggiato il mio punto di vista, di questo mi fa piacere. Sono 11 punti, 11 articoli. La parte, insomma, dove al di là degli articoli precedenti in cui c'è scritto, si è spiegato quali sono i requisiti per l'iscrizione, le modalità di iscrizione, l'aggiornamento dell'albo, la cancellazione dell'albo, la revisione dell'albo, quindi una serie di adempimenti burocratico / amministrativi, sono soltanto 2 gli articoli che dicono a cosa serve quest'albo e ve li leggo. L'articolo 9, forme di partecipazione delle associazioni. Le associazioni iscritte all'albo, al fine di sviluppare i rapporti con l'amministrazione comunale e favorire la propria funzione propositiva e consultiva, hanno diritto di presentare istanze, petizioni, proposte, suggerimenti e reclami sia agli amministratori sia agli uffici comunali. Una piccola chiosa, potevano farlo comunque. Cioè, qualunque cittadino o associazione può segnalare situazioni, problemi o proposte, per cui non è necessario essere iscritto all'albo. Le predette associazioni possono essere invitate dall'amministrazione comunale ad esprimere direttamente il proprio parere in forma scritta in occasione dell'adozione di provvedimenti a carattere generale e di progetti relativi a materie attinenti agli scopi statutari. I predetti pareri assumono la valenza di atti del procedimento, ma non hanno carattere vincolante. Giusto? L'amministrazione si tiene le mani libere. Le associazioni medesime, nell'ottica di favorire la massima partecipazione alle iniziative ed attività comunali, risulteranno, qui interessante, tra i destinatari dei materiali informativi, newsletter, volantini, pieghevoli, eccetera, realizzate a cura degli assessorati preposti alle materie di interesse delle associazioni stesse in riferimento alla sezione barra sezione dell'albo di iscrizione, sono tre, culturale, ambientale e sociale. Articolo 10, forme di sostegno. Le associazioni iscritte all'albo, uno dice, benissimo, mi iscrivo all'albo e cosa ottengo? In conformità alle disposizioni dei regolamenti comunali vigenti a seguito di motivata richiesta, possono, quindi è facoltà dell'amministrazione, ottenere il patrocinio, come adesso, per le manifestazioni ed attività dalle stesse organizzate, b, ottenere l'accesso a strutture, beni e mezzi comunali, possono, quindi devono chiederlo e l'amministrazione può concederlo, come adesso, c, svolgere in affidamento attività, eventi ed associazioni in forma sussidiaria rispetto alle competenze del comune e nell'interesse della collettività locale sulla scorta dei principi costituzionali, vabbè, di ottenere eventuali, possono ottenere eventuali contributi economici, come adesso. Fine. Quindi, cui prodest? Voglio dire, le associazioni hanno degli oneri dal punto di vista amministrativo, perché devono segnalare, depositare lo statuto, depositare ogni volta l'aggiornamento dello statuto se questo cambia. Devono segnalare chi sono il proprio presidente nel direttivo. Quando questi cambiano, devono notificare l'aggiornamento. A vantaggio, e cosa guadagnano? Nulla di quanto non possano già ottenere adesso, ma possono ricevere il materiale informativo dell'assessore, che a un anno e mezzo dal rinnovo dell'amministrazione comunale, insomma, può far comodo avere una mailing list di persone a cui mandare e dire guarda come sono bravo. Ecco, quindi voglio dire, sinceramente non vedo l'utilità di questo strumento, per cui ho votato a favore in commissione dopo aver cercato di togliere dei punti che a mio avviso erano critici, e qui a nome del gruppo, insomma, noi come dichiarazione di voto ci asteniamo perché sinceramente non vediamo l'utilità.
Grazie all'intervento, risponde il sindaco.
Allora, intanto ringrazio il consigliere Alloro per aver contribuito in modo fattivo alla stesura di questo regolamento. Volevo solo un piccolo appunto, ricordare all'assessore Loro che l'articolo 9 e l'articolo 10 è vigente dal 2005 ed è stato riportato paro paro. Lei sorriderà, io più di lei.
E con questo?
Niente, ho semplicemente detto la verità.
Okay.
È vigente dal 2005. Non è frutto, non è il sacco della nostra farina.
Solo una, guardi, non ne faccio una questione di lana caprina, per carità. Se lei ha contribuito bene, ben volentieri, sappiamo che lei su questi temi è interessato, le commissioni servono per questo, però secondo me aver votato a favore allora e adesso astenersi segnala che forse la notte le porta consiglio e forse magari un po' più di attenzione nell'esprimersi prima o dopo, perché la coerenza non è di tutti. Grazie.
Scusi Presidente, ma noto che il Vice Sindaco ha questa tendenza negli ultimi consigli comunali a commentare il voto altrui. Cioè, non ho capito. Se tutti commentiamo il voto di tutti, diciamocelo. Voglio dire, se in commissione decido di fare in un modo e qui, insieme al mio gruppo, decido di fare in un altro, sono libero di farlo e sinceramente non vedo il motivo per cui lo devo commentare. Non ho cambiato idea e non è questione di poca coerenza, è un comportamento individuale in commissione, perché ritenevo che ci fossero degli, al di là di errori proprio materiali di compilazione, si parlava di necessità di indicare quale delle due aree tematiche era di proprio interesse. Due articoli prima c'era scritto che erano tre. Ecco, allora, quando viene portato in commissione una proposta di delibera che forse è un regolamento e forse non sono stati nemmeno letti, francamente intervenire è necessario da parte mia. E così come laddove vedo che ci sono, a mio avviso, e mi fa piacere, ripeto, che gli altri componenti della Commissione abbiano votato a favore delle proposte che ho fatto, a quel punto sottrarsi al voto favorevole sinceramente aveva poco senso. Qui, come gruppo, riteniamo che uno strumento come questo di per sé non sia né negativo né positivo. Uno strumento tecnico è sostanzialmente neutro, dipende dall'uso che se ne fa. Ecco, se io devo guardare all'uso, al rapporto con le associazioni che c'è stato in questi scorsi anni di amministrazione, della vostra amministrazione, io direi che insomma parla quello. Voglio dire, se si ha un consigliere di maggioranza o un assessore o qualche elemento di punta dell'amministrazione nel consiglio direttivo o tra i soci o tra i fondatori, si va bene. Gli altri, insomma, fanno un po' la fame. Ecco.
Questo regolamento, ma sempre per non fare una questione di lana caprina, perché francamente è superato dalla votazione, non è che abbia sto grosso interesse, ma questo regolamento era già in piedi quando lei era assessore, ha avuto 3 anni di tempo per cambiarlo eventualmente. Ed era uno dei regolamenti che faceva capo al suo assessorato.
Scusi, nel 2005 non c'ero. Sì. Nel 2005 non c'ero.
Sì, ma appunto.
Ma scusi, 2007, ma 2008, l'ho ritenuto 2009. Assolutamente inutile.
Allora, se l'ha ritenuto, allora che andava bene.
Perché mi interrompe? Io non l'ho mai utilizzato l'albo delle associazioni, perché non, come adesso, non lo ritengo utile. A cosa serve? Tanto io, come amministrazione, come ribadite qui, vi tenete le mani libere. E per quale motivo?
Lei, non utilizzando un regolamento, faceva solo quello che intendeva giusto lei. Allora è più democratico che ci sia un regolamento.
Ma che discorso sta facendo? Sta blaterando, scusi, vice sindaco.
Passiamo all'intervento dell'assessore della cultura della Castagna, che è quello interessato all'argomento.
Allora, il regolamento è stato messo a punto perché c'erano delle incongruenze anche in visione degli altri regolamenti. Il regolamento dei contributi dice si rilasciano i contributi alle associazioni sportive, culturali iscritte all'albo. L'albo precedente citato del 2005 era collegato ad Agenda 21 e in quel regolamento c'era anche scritto che le associazioni avevano la possibilità e la disponibilità di usufruire degli spazi pubblici, di usare fotocopie, carte, uffici. C'era una disponibilità ampia e larga che oggi non era più possibile sostenere. Quindi il regolamento è stato rivisto con questa ottica, perché in un primo tempo, quando allora un'associazione è iscritta all'albo, ha già fatto dei passi avanti per poter accedere a eventuali contributi che comunque sono sempre a discrezione dell'amministrazione e che comunque negli ultimi 2 anni almeno non sono stati presi né da dove ci sono promotori dell'amministrazione e neanche da quelli dove non ci sono. È 2 anni che non diamo contributi praticamente a nessuno, quindi non è stato questo il motivo predominante che ha fatto scaturire questo. Poi una chiosa personale, io ero del gruppo corale, ho sempre presentato i statuti già col vecchio regolamento e li ho cambiati, ho presentato documenti diversi, io li presentavo all'ISAC perché allora la cultura era in capo ad ISAC, li presentavo ad ISAC quando cambiavano. Quindi come mero esecutore del regolamento, virgolettato, personale, io l'avevo sempre fatto, quindi l'ho trasportato ritenendolo che era giusto, come citato nel regolamento precedente, un po' a tutti quanti. Perché questo? Perché, ripeto, il regolamento dei contributi che prevede l'allegato A, che prevede lo statuto, che prevede, già presentandolo in sede di iscrizione, è già fatto tutto. Quindi dopo, alla fine, lui mi chiede il contributo di X lire per un'attività. E lì è vero che lo decidiamo noi se darlo o no. Questo è vero. Però gli toglie una parte di attività amministrativa. Poi la faccenda di avere un'iscrizione, permetta, ogni tanto si affaccia qualcuno, io ho questo, io ho quello, io ho quell'altro, io sono di San Martino, io sono di San Michele, io sono di Vago. Mutuando un po' l'indirizzo delle società sportive, abbiamo detto facciamo un'iscrizione al nostro comune, di chi afferisce al nostro comune, in quali settori. Poi è vero che ci riserviamo che se faremo una mostra di quadri, chiameremo Artemisia piuttosto che fuori circuito piuttosto che, e di musica, la musica cultura piuttosto di musicart. Non è che andiamo né a scegliere e né a cancellare qualcuno d'ufficio, però almeno li abbiamo divisi per settori e per categorie, per andare anche un po' a capire chi è che si muove e chi è che si presenterà o ai quali possiamo chiedere qualcosa. Grazie.
Passiamo al voto. Voti favorevoli.
Undici.
Dieci.
Dieci, ah sì sì.
Attenzione. Dieci. Contrari.
Nessuno.
Astenuti.
5.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli.
10.
Contrari.
Nessuno.
Astenuti.
5.
Passiamo al punto successivo, il numero 9. Atto di delega tra il Comune di San Martino a Buonalbergo e l'azienda USL 20 di Verona per l'erogazione dei servizi sociali ad elevata integrazione sociosanitaria. Approvazione.
La proposta di delibera in questione recita nella parte dispositiva di approvare lo schema tipo di atto di delega documento allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante sostanziale, tra il Comune di San Martino Buonalbergo e l'azienda USL 20 di Verona per l'erogazione dei vari servizi in ambito sociosanitario, conformemente a quanto in premessa esplicitato e qui espressamente richiamato, di inviare tale schema tipo dell'atto di delega all'ufficio della conferenza dei sindaci che avrà cura di inviarlo all'azienda dell'URSS 20 di Verona.
Qui abbiamo anche il dottor Badalini, qualora ci fosse necessità di chiarimenti. Non so se
sì,
l'assessore vuole un attimo
delega,
presentarlo.
È un atto di delega obbligatorio per i servizi dell'USL. I servizi essenziali dell'USL è un atto che si fa ogni anno e poi viene con la compartecipazione del Comune a questi servizi. Se volete una cosa tecnica, il dottor Badalini ci può dare anche i valori e gli importi. Una cosa, ci sarà uno sconvolgimento dell'USL, verranno riviste le ASL, verranno ridotte come già hanno ridotto i distretti, ci hanno garantito che i servizi non verranno toccati, questo è stato ribadito anche all'ultima conferenza di sindaci, speriamo, perché ci sarà veramente una grossa rivoluzione, non ci sarà più US 20, 21, 22, ci sarà solo US 7, si chiamerà US 7 Scaligera e comprenderà tutti i 96 comuni della provincia. Speriamo che le esigenze del Comune di Bosco, quelle di Zimela, quelle di San Martino, 98, ecco, che siano sempre soddisfatte tutte le esigenze dall'uso. Questo però è tutta una cosa da venire, l'ha deciso la Regione Veneto e possiamo solo che adeguarsi. Comunque per i dati tecnici, dottor Badalini, prego.
Se ci sono interventi, chiarimenti, siamo qua.
Sì, no, velocemente, volevo dire, ovviamente su proposta di ISAC, che ha deliberato il parere favorevole, tutti i comuni, quindi il Comune di San Martino tramite ISAC e gli altri comuni tramite i relativi settori sociali, stanno entro il 30 ottobre, come deliberato dalla conferenza dei sindaci di US20, approntando questa delega obbligatoria per servizi previsti per legge. Sono di due categorie sostanzialmente, quelli prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria. In particolare ve li elenco per essere concreto. I servizi che gestisce e continuerà a gestire USL sono la prevenzione, l'assistenza, la riabilitazione, informazione e sostegno delle persone con handicap, la prevenzione e l'assistenza, il recupero e il reinserimento sociale tossicodipendenti, attività consultoriali familiari, quindi tutta l'area delle dipendenze, dall'alcolologia alla tossicodipendenza, alle nuove dipendenze, alla ludopatia, tutta l'area handicap, tutta l'area consultori familiari, neuropsichiatria infantile, dove diciamo l'aspetto sanitario sia in termini di prevenzione che di cura è prevalente rispetto a quello sociale. Sono obbligatori in base a un decreto nazionale e a due leggi regionali della Regione Veneto e sostanzialmente andiamo a rinnovare questa delega. Dopo non so se l'assessore ha già dato delle cifre, ecco, se possono essere utili. Abbiamo sostanzialmente questa delega comporta un trasferimento perché la
Ovviamente la normativa prevede che a fronte della delega e la gestione di questi servizi delle aree che vi ho detto ci sia il necessario trasferimento economico ai fini del pareggio di bilancio dell'USL, e quindi sostanzialmente nel 2014 ci siamo attestati sui 302.000 euro erotti per l'esattezza, complessivamente per la copertura di tutti questi servizi. Dimenticavo quello dell'area psichiatria, anche dei malati di mente. Quindi siamo intorno ai 302.000 euro, dove però la conferenza dei sindaci recente, la prima in luglio, la seconda mi pare proprio la settimana scorsa, hanno deliberato un ritocco, un adeguamento per raggiungere il pareggio di bilancio dell'USL, e quindi la previsione, adesso stiamo facendo i conti in base alle nuove delibere dell'USL, dovremmo passare dai circa 302 ai circa 312 mila euro per l'anno in corso, e quindi c'è un aumento su tutti i servizi complessivamente di circa 10 mila euro, e ISAC appronterà credo a breve una piccola variazione di bilancio per far fronte a questo adeguamento.
Che nella delega c'era il tacito consenso.
No, è stato tolto.
È stato tolto, esatto.
Su richiesta proprio
dei comuni, no, è stato tolto. Perché si poteva fare tacito consenso, però nel caso cambiasse amministrazione, l'amministrazione che rientra vedrà se continuare con la delega o meno. Quella voce è stata proprio tolta in concordo con tutti gli altri comuni dell'USL, però prima c'era.
Ecco, chiudo dicendo che la Commissione ha approvato all'unanimità questa proposta.
C'è l'intervento, consigliere Tebaldi, prego.
Lì dipende dalle aree, perché alcune aree, tipo la malattia mentale, viene segnalata dal medico curante sostanzialmente, no? Altre aree come l'handicap possono essere segnalati dalla scuola, se minori, dai servizi sociali e anche dalle famiglie stesse del portatore di handicap, che spesso si rivolgono in corso Porta Paglia 20, dove c'è il settore handicap dell'USL, per vari servizi sia di tipo inserimento lavorativo, di tempo libero, di trasporto, soprattutto di trasporto. Quindi le segnalazioni dipende perché ogni area ha una propria caratterizzazione, quella delle dipendenze, per esempio, può esserci l'invio dei servizi per una persona dipendente da sostanze, può esserci la spontanea diciamo il rivolgersi spontaneamente del cittadino stesso all'USL. Ci possono essere segnalazioni anche d'autorità, d'ufficio, dalle autorità di pubblica sicurezza, quindi carabinieri, polizia, vigili, fino al giudice, ai vari giudici con le varie competenze.
C'era anche il vice sindaco, se vuole fare un intervento.
No, fare anche una domanda per chiarirmi. Cioè, qua noi abbiamo un aumento che mi sembra che sia comunque di anno in anno che sta succedendo questo, o sbaglio? No, non lo so, una domanda.
L'assessore vota ogni anno le quote, quindi sa bene che ogni anno c'è un piccolo adeguamento.
Cioè, ogni anno aumenta il costo a carico del comune,
sì,
e questo va bene. Cioè, non andrebbe bene, ma va bene. Perché questa è una delega obbligatoria, da quello che ho capito prima, contro la quale nulla possiamo fare. La domanda è, i servizi comunque mantengono la qualità degli anni scorsi, o pur aumentando i costi a carico di tutti i comuni, non solo il comune di San Martino, visto lo scenario che abbiamo davanti ogni tanto, perdiamo di servizio rispetto all'aumento che stiamo pagando? Cioè, il servizio rimane invariato o tende a crescere, o in realtà poi ci sono servizi che vengono ridotti o quantomeno sono negativi rispetto alle necessità che abbiamo?
Sì, va detto che sono una molteplicità di servizi, quindi bisognerebbe ultimo. Avere un monitoraggio specifico, sì. Perché la maggioranza sono a prevalenza sanitaria e quindi c'è bisogno del medico, dello psichiatra, del neurologo e quindi c'è tutta una specialistica sulla quale bisognerebbe appunto avere delle analisi più dettagliate di quella che posso fare in questo momento. Comunque a livello quantitativo il volume di utenti barra pazienti non è diminuito, anzi nel senso che la platea che l'USL accoglie è se non in aumento, stabile ma in aumento, soprattutto l'area purtroppo l'area psichiatrica, sì, sta aumentando il fenomeno delle dipendenze, soprattutto le nuove dipendenze giovanili, e la psichiatria stanno aumentando i numeri dei pazienti. Più stabile è quella dell'handicap e delle famiglie, consultori familiari. Quindi a livello numerico direi che purtroppo è in crescita. Dico purtroppo perché sono spesso patologie. E dal punto di vista qualitativo c'è da dire che alcuni servizi specialistici, appunto come la psichiatria o le tossicodipendenze, diventa molto difficile trovare un'alternativa perché appunto ci vuole la figura medico specialistica. Altri settori magari si potrebbe, vice sindaco, altri settori che invece sono più sociali e meno sanitari, come faccio l'esempio del trasporto dei disabili, forse si potrebbe fare un'analisi sul tipo di servizio. Il trasporto magari potrebbe essere fatto altrettanto bene da un comune piuttosto che dall'USL perché non ha una valenza sanitaria e quindi lì si potrebbe riflettere sul fatto se in futuro, in prospettiva, possono essere funzioni proprie, sociali, fatte dai comuni, mentre dove c'è il sanitario, il medico di mezzo, la cura, la terapia, diventa gioco forza affidarlo alla struttura sanitaria.
Se c'è da fare un appunto, è la differenza tra il sanitario e il sociale. Anche l'ultima volta in conferenza avevamo questo grosso dubbio. Il sanitario va bene pagato dall'USL, il sociale logicamente viene sul comune. Tanti pazienti sono 49% sanitario, 50% sociale. E questa è la differenza anche quando l'anziano 65 anni, non è più anziano ammalato, diventa in casa di riposo. E lì le cifre aumentano perché dopo vengono rimandati ai comuni e alle spese dei comuni, come i malati psichiatrici, che fino a poco tempo fa erano in quota, a un certo punto non c'era più la quota, per fortuna è stato fatto un fondo e con questo fondo i malati psichiatrici, la quota alberghiera viene pagata. Qualche volta, ma raramente dalle famiglie, perché anche le famiglie sono in grosse difficoltà, il resto deve metterlo il comune. E questo 49-51 è un punto che ci batteremo in conferenza di sindaci, perché deve essere, non può essere 49-51, potrebbe essere il contrario anche, così resta tutto sanitario. Invece l'USL punta che sia sociale. E questo è sempre a carico dei nostri cittadini. Speriamo che stiano tutti bene, dai.
C'era un intervento anche del sindaco.
Sì, noi c'entriamo poco, ma è per far capire in che stato viviamo. Questa è le ultime notizie di cronaca del Corriere della Sera. Titola così: il gioco d'azzardo che invade l'Italia. Il governo ha inserito il bando per altre 22.000 sale giochi nella nuova legge di stabilità. E il sottotitolo è: che razza di Stato è quello che premia al Quirinale l'uomo che più combatte i giochi d'azzardo? Parliamo di Maurizio Fiasco, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, insignito adesso dal Quirinale, appunto dal Presidente della Repubblica. L'uomo che più combatte i giochi d'azzardo e subito dopo spalanca la porta a 22.000 nuovi punti gioco, destinati a rovinare altre centinaia di migliaia di italiani. Non ne possiamo più di queste ipocrisie, tuona Don Luigi Ciotti. E poi noi siamo qui a recriminare che dobbiamo investire nel sociale perché abbiamo sempre più casi di questo tipo.
Passiamo alla votazione, se non ci sono interventi o dichiarazioni di voto. Voti favorevoli?
Unanimità.
Quindi nessun contrario, nessun astenuto. Votiamo anche l'immediata eseguibilità per procedere con l'invio della delega. Voti favorevoli?
Unanimità.
Benissimo, punto approvato. Ringraziamo anche il dottor Badalini che ci ha illustrato i vari punti. Passiamo al punto numero 10 e ultimo del Consiglio Comunale. Approvazione della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino Verona Nord afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e implicazione della legge regionale 52 e su SMI. Chiedo al segretario dalla lettura.
Sì, allora la parte dispositiva di questa proposta di delibera dice: 1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino Verona Nord, composta di 18 articoli afferenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in applicazione della legge regionale numero 52 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche di integrazioni, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. Di incaricare il sindaco pro tempore alla sottoscrizione della legata convenzione, di dare atto che il settore ambiente, ad esecutività avvenuta, provvederà all'inolto del presente provvedimento al consorzio di bacino Verona 2 del Quadrilatero.
Qui se l'assessore Gasperi vuole dire due parole di...
Sì, beh, ma si tratta semplicemente di un atto, oserei definirlo dovuto. È una vicenda questa che si protrae da qualche anno, perché inizialmente la Regione aveva individuato degli ambiti che non erano graditi ai vari comuni. Finalmente si è arrivati a una divisione degli ambiti in maniera coerente e ottimale per le varie esigenze dei comuni. Noi facciamo parte del bacino nord, praticamente i comuni a nord dell'autostrada Serenissima, e sostanzialmente non ci sono grandi variazioni su quello che è il servizio poi concreto di raccolta differenziata e servizio rifiuti, insomma. Chiaramente poi nei dettagli del funzionamento del bacino entreranno i sindaci o assessori delegati o consiglieri delegati che parteciperanno alle assemblee, che entreranno nel merito poi dei costi di gestione di quello che dovrà gestire appunto il bacino di cui andremo a far parte.
Bene. Ci sono osservazioni, richieste, chiarimenti? Nessuno? Quindi passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità.
Unanimità.
Votiamo anche l'immediata seguità per procedere con l'invio dei documenti. Voti favorevoli?
Unanimità.
Unanimità. Il Consiglio è concluso, vi auguro buona serata e al prossimo.